redigio.it e la storia continua. Una terra tormentata. Continua dalla puntata precedente. Il giovane Erode. Erode raggiunse l'età adulta in un mondo dominato da Roma. In gioventù non gli era stato negato alcun privilegio. Il padre, Antipatro, prima come governatore dell'Idumea e più tardi come il più fidato consigliere di Arcano, era a tutti gli effetti l'uomo più importante del regno. Così il giovane Erode, allevato accanto alla massima sede del potere, osservando il padre che si destreggiava tra le mutevoli correnti della politica di palazzo, ricevette un esempio pratico di sopravvivenza politica. Dopo che Giulio Cesare, rientrato dalla conquista della Gallia, fece il suo ingresso trionfale nella capitale tra gli applausi della plebaglia, sconfisse ormai il vecchio Pompeo e si impadronì del governo. Antipatro pensò di escogitare il modo per accattivarsi i favori del nuovo padrone, intuendo di aver trovato un buon alleato in una provincia romana celebre per la sua instabilità. Cesare nominò Antipatro cittadino romano. Lo promosse ad amministratore capo di tutta la Giudea e lo esonerò dal pagamento delle imposte. Ircano conservò il titolo di principe e di sommo sacerdote. Inoltre, Antipatro ottenne una buona sistemazione per i due figli maggiori. Erode, a 25 anni, fu nominato governatore della Galilea e a Fasael diede Gerusalemme. Proiettato nel mondo del potere, Erode si mosse alacremente per assicurarsi il dominio assoluto. La sua giovane età non gli fu di alcun intralcio e scrisse di lui lo storico Giuseppe Flavio, essendo un giovane di carattere assai energico. E l'energia gli fu certamente necessaria, assieme a una buona dose di spregiudicatezza, poiché la Galilea era una regione famosa per le sue tendenze anarchiche. Deciso a farsi giustizia da sé, Erode catturò il capo di una banda di predoni che scorazzava nelle montagne e lo condannò a morte assieme a molti suoi seguaci. Questa azione, però, fornì ad alcune fazioni di Gerusalemme l'occasione che aspettavano. Erode fu subito richiamato a Gerusalemme sotto accusa di omicidio. Il più alto tribunale di Gerusalemme era il Sinedrio, un'assemblea di anziani e sacerdoti e ricchi possidenti terrieri che, secondo la legge ebraica, aveva il potere di vita e di morte. Gli imputati si presentarono solitamente in atteggiamento molto dimesso, coperti da una tunica nera, i capelli sciolti e in disordine. Erode, invece, si presentò abbigliato dalla più sontuosa veste di porpora, circondato dalla sua guardia del corpo. Tanta protervia e arroganza spaventò non pochi membri della corte, ma provocò l'indignazione del maestro, il rabbì, più coraggioso e rispettato dell'assemblea, che proruppe in una scottante invettiva sia contro Erode, sia contro la sua famiglia Idumea. Per ordine del governatore romano della Siria, Ircano aveva tentato di condizionare in anticipo l'esito del processo, ma quando il Sinedrio si rivelò intrattabile, egli sospese la seduta e consigliò a Erode di abbandonare la città. Erode trovò asilo presso il governatore romano a Damasco, che gli affidò l'amministrazione della Siria meridionale. Il giovane mostrò grandi capacità e fedeltà a tutta prova. In compenso, ottenne dal governatore della Samaria poi quella della Galilea e quella delle celle Siria, e in breve divenne il più acceso sostenitore di Roma in Palestina. Poi, nel 40 a.C., giunse l'invasione dei Parti, che costrinse Erode a rifugiarsi a Masada. Così, quando il fuggiasco Erode comparve a Roma, alla disperata ricerca di aiuto, Marco Antonio vide nel giovane e valoroso Idumeo una singolare e ottima opportunità per ristabilire il dominio romano nelle regioni orientali dell'impero. Ed Erode riconquista il regno. Erode non perse tempo ad imbarcarsi alla volta della Palestina. Sbarcò nei primi mesi del 39 a.C. a Tolemaide, sulla costa fenicia. Radunò un esercito e prese la strada del sud, attraversando la Samaria e la Giudea, raccogliendo seguaci e volontari lungo il cammino. E prima di ogni altra cosa, doveva raggiungere i suoi familiari e i fedelissimi asserragliati a Masada, che in quel momento era assediata dalle truppe di Antigono. La situazione degli assediati era stata disperata e per lungo tempo non era caduta una goccia di pioggia e le cisterne si erano prosciugate. Poi, di colpo, i cieli si aprirono. Piove a dirotto e gli assediati furono così in grado di resistere fino all'arrivo di Erode. L'obiettivo successivo di Erode era Gerusalemme. Egli aveva già messo in atto un tentativo in quella direzione, ma si era visto costretto a cambiare idea quando i rinforzi che i romani gli avevano promesso non arrivavano. Antigono, narra Giuseppe Flavio, aveva corrotto un generale romano con una somma ingente e questi aveva deciso subito di svernare con le sue truppe in un accampamento, ragion per cui, in quel momento, Erode dovette accontentarsi di ristabilire la pace nelle campagne. Nel frattempo, Erode continuò ad aspettare i rinforzi imperiali necessari per sferrare l'attacco decisivo contro Gerusalemme, e questi giunsero nella primavera del 37 a.C. e con l'esercito raccolto da Erode, le forze complessive ai suoi ordini ammontarono a 11 battaglioni di fanteria e 6.000 uomini a cavallo, senza contare gli ausiliari della Siria. Questo immane schieramento prese posizione davanti alle porte della città. Due immense muraglie esterne di blocchi di pietra calcarea proteggevano la maggior parte di Gerusalemme. All'interno, un labirinto di vicoletti attraversava il cuore della città e conduceva fino al colle su cui era il tempio, un baluardo fortificato. Le armate romane montarono le loro macchine belliche, catapulte e arieti, e si misero a tempestare le mura della fortezza. All'inizio i progressi non furono molti. I difensori, effettuando sortite temerarie, diedero fuoco anche alle catapulte, attraverso gallerie scavate sotto le mura, e facevano spesso incursioni persino nell'accampamento romano. I romani impiegarono quasi 8 settimane per aprire una breccia nelle mura ed espugnarono il colle del tempio. Gli attaccanti, a quel punto, strinsero d'assedio il nucleo interno della città. Erode, sperando di arrivare a un negoziato ed evitare ulteriore spargimento di sangue, tentò di richiamare il grosso delle truppe romane. La vittoria poteva rivelarsi altrettanto disastrosa di una sconfitta, lasciandolo così dire re di un deserto. Ogni giorno inviava gli animali destinati al sacrificio oltre il muro del tempio, in modo che le cerimonie religiose potessero aver luogo. Tutto inutilmente. Quando cadde la città interna, le legioni si scatenarono in un'orgia di stragi e di saccheggi, mettendo a ferro e fuoco le case, trucidando donne, giovani e vecchie, massacrando i cittadini di entrambi i sessi e di ogni età. Erode riuscì a impossessarsi del tempio, evitando così il sacrilegio da un assalto per mano dei pagani. Solo versando un cospicuo riscatto, tratto dai suoi fondi personali, riuscì a convincere i romani ad allontanarsi e ad lasciarlo padrone sulle rovine della sua nuova capitale. La posizione di Erode si era fatta delicatissima, poiché doveva la vittoria all'aiuto dei romani ed era diventato re di uno stato satellite dell'impero, e quindi era libero di occuparsi degli affari del suo regno, ma soggetto anche a uno sbrigativo congedo qualora si fosse attirato le ire di Roma. Si vedeva costretto a corteggiare chiunque detenesse lo scettro imperiale, mostrandosi un alleato insostituibile. Regnava tuttavia, e il problema della popolazione, così diversa e difficile da gestire, in parte ebrea, in parte pagana, lacerata da fazioni interne, ribelle e imprevedibile. Erode doveva comunque escogitare un sistema per equilibrare le varie forze contrastanti e condurre il nuovo regno verso un periodo di ragionevole prosperità e pace. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.